La persona che è con me nello studio oggi fa un mestiere bellissimo, perché utilizza la creatività e le dinamiche del gioco per promuovere in realtà beni culturali, per promuovere la bellezza. Saluto Fabio Viola, benvenuto a Radio X.
Grazie per avermi ospitato.
Ecco, con te c'è anche un amico che poi presenteremo dopo, però volevo partire dalla tua presentazione. Tu sei diventato molto, molto noto nel settore perché grazie a un tuo videogioco un sacco di gente ha scoperto un museo napoletano di arte contemporanea. Allora raccontami questa storia di questo tuo videogioco applicato al museo.
Come tutte le cose più belle, arrivano per caso, non era voluta. Io in realtà di formazione sono un archeologo, poi ho sempre lavorato nell'industria dei videogiochi. Mi arriva una telefonata da Paolo Giulierini, un direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. All'inizio pensavo fosse uno scherzo, perché oggettivamente non mi ero mai proposto ed era un paradigma che non mi era mai associato, i giochi a un museo, una cosa seria con una cosa considerata ludica. Alla fine scopro che era davvero il direttore di uno dei 10 musei più grandi d'Italia, mi dice di andare a Napoli, mi reco lì, iniziamo a parlare e da lì a 8 mesi poi nasce questo videogioco, Father and Son, che oggi è stato scaricato da poco più di 4 milioni di persone nel mondo.
E che ha portato un sacco di gente nel museo. La cosa bella è che attraverso questo gioco, col meccanismo che tu hai creato, un sacco di gente che magari non sarebbe mai entrata in un museo di archeologia, io prima l'ho presentato come arte contemporanea, ma in realtà l'elemento della contemporaneità è soprattutto nella chiave che hai scelto tu per promuoverlo, insomma, ha avuto un enorme successo questa operazione. E oggi si parla dell'utilizzo di questi linguaggi, di questi dispositivi, come una delle killer application per avvicinare soprattutto le giovani generazioni ai beni culturali. E infatti sei qua in Sardegna proprio per insegnare questo mestiere ai ragazzi, perché hai coordinato un corso di formazione professionale che si sta svolgendo in questi giorni, che proprio di questo si occupa. Allora raccontaci un po' il concept di questo corso.
L'idea era quella di dare un'opportunità ai creativi, ai programmatori, ma anche agli umanisti che si trovano in Sardegna per acquisire queste skill convergenti. Da una parte la conoscenza del patrimonio culturale e turistico, e qui la Sardegna ne è pregna in ogni anfratto, dall'altra invece una cassetta degli attrezzi di tipo tecnica, cioè imparare formalmente comunque a creare dei mondi virtuali, a fare ricostruzioni virtuali, a disegnare dei videogiochi.
In mezzo c'è una capacità di narrazione, anche di racconto.
Assolutamente fondamentale, molti parlano, si parla tanto di storytelling, a me piace parlare di story doing, perché videogiochi o altre esperienze immersive, poi vedremo anche con l'ospite, fanno questo, cioè non solo ti raccontiamo una storia, ma tu sei il protagonista di quella storia, ti puoi muovere.
Ti danno un canovaccio all'interno del quale creare la tua storia.
Assolutamente sì.
Ecco, cosa succedeva nel videogioco del Museo Napoletano? Per spiegarlo a quelli che non sono tra i 4 milioni che l'hanno scaricato.
È una storia di un padre e di un figlio. Padre sul punto di morte, invia una lettera a suo figlio, gli chiede di venire a vedere come ha vissuto negli ultimi 20 anni, lui aveva abbandonato la famiglia, e quindi evitare gli errori che lui aveva fatto nei confronti sia del figlio che della moglie. E da lì inizia un viaggio introspettivo a Napoli, ma all'interno di diverse epoche storiche che si intersecano tra di loro, ma l'obiettivo finale è uno: dimostrare che le emozioni sono le stesse vissute 2000 anni fa. Il bacio ha la stessa valenza nell'antico Egitto, il bacio ti dà le stesse emozioni nell'antica Roma, che sono le stesse emozioni di un bacio che ci diamo la notte di San Lorenzo oggi.
Ecco, e il legame tra questa storia, tra padre e figlio, e il museo è il fatto che il padre lavorava in questo museo.
Assolutamente un archeologo, e il padre e figlio per noi devono anche simboleggiare l'idea di un passato prossimo e di un presente.
Ecco, e cosa succedeva? Cioè, che possibilità di personalizzazione di questa esperienza veniva offerta a chi utilizzava il gioco?
Diciamo che alcune tipologie di videogioco narrative hanno una cosiddetta biforcazione branching, ovvero la trama non è lineare, lo scorrere degli eventi non è assolutamente lineare, ma periodicamente ci sono delle biforcazioni, potremmo chiamare dei bivi, come erano una volta i libro game, che ti portano quindi a sequenze di gioco successive diverse e spesso anche a finali diversi. Ci sono dei videogiochi tipo Heavy Rain che hanno 72 finali ed è entusiasmante scriverli, ma anche per chi gioca, potersi sentire protagonista o comunque coautore di quello che accade all'interno dell'avventura.
Ecco, tra l'altro tu hai inserito nella trama, nella sceneggiatura di questo videogioco, anche la possibilità di vivere delle esperienze dal vivo all'interno del museo, e questo ha fatto sì che molte persone che avevano scaricato il gioco venissero fisicamente nel museo per completare certi livelli del gioco.
Sì, si è deciso di provare a saldare l'universo digitale con l'esperienza fisica, cosa mai facile, senza però creare delle barriere d'ingresso, ovvero tu il gioco lo puoi fruire e terminare stando seduto sul tuo divano in Bangladesh, ma opzionalmente solo se ti rechi fisicamente all'interno del museo, tramite geolocalizzazione vieni riconosciuto dall'app, sblocchi ulteriori contenuti che aumentano, amplificano l'esperienza di gioco. Ad oggi, date alla mano Mibat, sono arrivate circa 32.000 persone che hanno pagato 15 euro.
Solo attirate attraverso questo gioco?
Direttamente dal gioco, sì.
Ecco, è un caso di scuola di cui si parla molto, io ne ho letto sui giornali, ho visto anche delle cose in televisione che hanno parlato di questa tua straordinaria esperienza, ma è un caso isolato o si sta creando, come dire, una scuola di questo modo intelligente e giocoso anche di avvicinare le persone al nostro patrimonio più prezioso che è l'arte?
C'è stato sicuramente un cambio di paradigma, soprattutto anche da parte dei decision maker, da parte di chi scrive i capitolati di gara, da parte dei direttori dei musei, che hanno iniziato ad accogliere questi nuovi strumenti non più solo come degli orpelli o come wow effect, facciamo la cosa figa, ma stanno iniziando a capire come devono essere parte integrante della gestione di un sito. Poi con obiettivi diversi, sono tutti progetti, non abbiamo fatti altri, l'ospite ora ci racconterà qualcos'altro, ho visto altri colleghi fare tante cose, però stanno diventando parte integrante dell'esperienza, stanno capendo che l'esperienza fisica, l'esperienza digitale concorrono insieme a creare coinvolgimento, pariteticamente.
Ecco, sta diventando sempre di più, tra virgolette, una tendenza. Tra l'altro non abbiamo sottolineato abbastanza l'intuizione felice di quel direttore di museo che ha pensato di chiamarti. Non so come fosse arrivato a te, come c'era arrivato? Magari dal figlio che giocava uno dei tuoi giochi,
come no? Come tutto un giro attraverso, un contatto di un contatto che aveva visto delle cose che avevo fatto in precedenza, ma non in ambito culturale. Lui, bisogna dire che è stato folle, perché com'è funzionato quel gioco? Quando qualcuno si è già assunto un rischio, è facile anche per altri direttori, cioè c'è già un precedente.
Certo, certo.
In Italia c'è la paura di fallire, di essere i primi, perché è più facilmente si viene criticati. La seconda cosa straordinaria è che lui ha preso dei soldi spostandoli da una voce di costo interna al museo, l'ha spostato in un videogioco, attirandosi comunque delle critiche. Non era un bando particolare, un finanziamento, ma erano soldi che lui usava per fare delle cose, le ha tolti per fare una cosa assurda apparentemente.
Ha fatto un po' meno manifesti magari, o locandine o cataloghi, e ha investito su questo progetto.
Non ti dico
qua
la paura che aveva prima di uscire il gioco.
Guarda, sono passato per un'esperienza simile, perché qualche anno fa, lavorando per il Teatro Lirico di Cagliari nel campo della comunicazione, ci è capitata l'opportunità di sperimentare per la prima volta i Google Glass sul palco di un'opera, e abbiamo fatto un'edizione della Turandot in cui la gente da casa poteva vedere l'opera dal punto di vista dei cantanti e partecipare all'opera da un punto d'osservazione completamente diverso. È stato anche quello un azzardo, perché sulle prime ci hanno dato dei matti, poi alla fine ne ha parlato tutto il mondo di questa cosa, quindi funziona, è una cosa assolutamente premiante. Oggi se tu sei qua a insegnarlo a dei ragazzi, vuol dire che questa cosa oggi ha delle grosse potenzialità anche di lavoro.
Sì, sì, assolutamente, poi comunque essere i first mover, quelli che si mettono per primi in gioco su un determinato ambito, alla fine si è fatto un'intelligenza, crea passaparola, soprattutto in un paese come l'Italia, dove larga parte delle cose onestamente avvengono più per passaparola, perché ho visto fare qualcun altro,
certo.
Quel nome inizia a girare, poi meritatamente, ma a volte anche immeritatamente, ti ritrovi a fare tantissime altre cose, mentre magari ci sono persone altrettanto meritevoli, ma per n condizioni non si sono mosse per prima e si trovano schiacciate, quindi però assolutamente sì, paga,
ecco,
dividendi.
Oggi ci sono degli altri casi che mi vuoi segnalare di applicazioni di questo tipo in giro per l'Italia?
Assolutamente giro per l'Italia, ma addirittura in giro
in
per la Sardegna.
Benissimo, allora veniamo al nostro ospite misterioso, che
Jorma Ferino, ora si presenterà lui.
Ciao Jorma, benvenuto a Radio X.
Ciao a tutti, grazie per l'invito.
Allora, raccontaci, che cosa state facendo in Sardegna in questo campo?
Allora, noi abbiamo preso molta ispirazione da quello che è il lavoro di Fabio, abbiamo preso molta ispirazione e soprattutto ci ha dato coraggio il suo primo progetto di Fadran Sun. Noi fino a qualche anno fa, fino al 2017-2016, avevamo difficoltà a proporre quello che in realtà stiamo proponendo con facilità, ossia utilizzare le tecniche del videogioco e della gamification.
Gamification, memorizzate questo termine.
Soprattutto utilizzato attraverso la realtà virtuale, la grafica 3D in ambito culturale, cioè noi utilizziamo quelli che sono gli strumenti dei videogiochi però per rappresentare siti, ricostruzioni di siti archeologici esistenti, attuali. Quindi abbiamo per esempio un progetto in corso di conclusione con il nuraghe di Barumini, con il nuraghe di Casa Zapata Barumini. Qualche giorno fa l'abbiamo presentato all'Istituto Italiano di Cultura a Berlino, quindi a Berlino, ad Amburgo, quindi con grande successo, con grande passione. Quindi sono tutti argomenti questi che stanno finalmente iniziando a venire apprezzati soprattutto dagli interlocutori, che non sono più adesso titubanti rispetto a questa terminologia, a questo modo di fruizione. Adesso stanno iniziando ad accettare e capire che effettivamente, come diceva Fabio prima, sono le killer application, perché questi progetti ingaggiano effettivamente il visitatore. Abbiamo ricostruito una nave punica per il Museo Archeologico di Tarros, di Cabras, un lavoro assolutamente inedito, straordinario, dove dal nulla, con la consulenza di un archeologo molto esperto, e questo devo ringraziare il professor Stefano Medas e il mio collega Massimiliano Mallus, che hanno lavorato in maniera veramente sinergica, quindi tecnologia e archeologia proprio in assoluta simbiosi, per creare poi un prodotto che non solo è scientifico, perché ha delle basi scientifiche forti, ma è anche un explorative game. Tu indosserai, se vai a Cabras, puoi indossare il visore in realtà virtuale, ti posizioni all'interno della coperta della nave e ti giri la nave al largo delle coste di Capra, se vedi come era stivato il carico, ti avvicini al timoniere, insomma.
E allora ogni reperto, ogni oggetto, ogni manufatto che puoi vedere poi nel Museo Reale acquista anche un valore diverso, perché lei ha avuto la possibilità quasi di usarlo all'interno del videogioco,
è
no?
Proprio questo.
E di farne parte.
È la contestualizzazione degli oggetti che alla fine ci racconta come questi oggetti vengono utilizzati e ci racconta anche l'antropologia che c'è dietro tutto questo, insomma. Ecco,
come stavamo dicendo prima con Fabio, ovviamente ci vogliono i direttori di museo illuminati, ci vogliono gli sviluppatori bravi, capaci di, con le loro animazioni 3D, di creare proprio un'immersione totale in questi mondi. Poi c'è un grossissimo lavoro di scrittura, di sceneggiatura, di invenzione narrativa, e questa mi sembra la figura anche più difficile, perché poi il rischio è anche quello di farli un po' tutti uguali alla fine, se non c'è questa figura del narratore, no Fabio?
È assolutamente una figura professionale su cui c'è molto da lavorare, perché è una figura interdisciplinare. La sfida è quella, cioè chi scrive è qualcuno che non solo ha la capacità tecnica di scrittura, ma è qualcuno molto curioso, qualcuno legge libri, qualcuno che va a teatro, qualcuno che sa comunque anche poi di tecnologia, perché nei videogiochi questa scrittura poi rientra all'interno di un'interazione, quindi è diversa dalla scrittura cinematografica, teatrale o letteraria. E su questo oggettivamente la sfida è aperta, perché non è facile insegnare a essere creativi, insegnare a essere aperti mentalmente. Ci sono scuole di scrittura creativa, per carità, da tempo, grandi scuole come la scuola Holden a Torino per esempio, però si fa fatica enorme, tant'è
che... È la connessione tra i diversi ambiti, ci sono bravissimi sviluppatori, ci sono bellissime scuole di scrittura creativa, però bisogna mettere insieme queste cose, farle incontrare su un terreno stimolante come quello per esempio dei beni culturali e metterle a lavorare sui progetti.
Io dico sempre, e non riusciamo ancora a farlo, anche su questo corso di cui ho scritto la traccia, io vorrei che nello stesso corso insegnassimo a leggere e scrivere in greco, letteratura latina e poi Unity, che è un software per sviluppare videogiochi, ma insieme nello stesso corso. E questo purtroppo né a livello universitario né a livello privato ancora non si riesce a fare, perché sembrano ancora due mondi totalmente lontani tra di loro. In realtà chi sta fondendo queste competenze, ovviamente da autodidatta, acquisendole nel tempo, rappresenterà probabilmente il prototipo di chi vincerà il XXI secolo.
Io ho proposto polemicamente, ma anche scherzosamente, durante un seminario di storia moderna, che secondo me all'università si dovrebbe insegnare videogame, soprattutto
sì,
nelle università umanistiche. Videogame 1, videogame 2, dovrebbero anche loro conoscere tutte quelle materie che in qualche modo si studiano lo IED, nelle varie università, insomma, dove si studia comunicazione e design, perché sono comunque quelle figure con cui noi abbiamo a che fare, con cui molto si avrà a che fare in futuro, soprattutto figure che mecciano la conoscenza scientifica con la conoscenza tecnica. Ecco, siccome c'è uno scollamento adesso, da questo punto di vista, ecco, arricchire i nuovi studenti di questi dargli un'infarinatura, comunque metterli a conoscenza con degli esami, con degli studi che in qualche modo portino anche la tecnologia all'interno dei corsi di laurea, è assolutamente, secondo noi, una scelta vincente. Non so se sei d'accordo, Fabio.
Assolutamente.
Allora, io spero di potervi incontrare ancora molto presto, magari per parlare proprio della nascita di una scuola, di un qualche luogo nel quale queste discipline così apparentemente lontane possono iniziare a lavorare, a dialogare insieme per creare storie come quella che Fabio ha creato. Vogliamo anche segnalare qualche altra risorsa dove trovare cose simili?
È difficile perché è un ambito
nuovo. Non c'è
nuovo.
Tantissimo, però.
C'è un blog, se volete, che è poi quello di tuo museo, dove però pubblichiamo, ospitiamo articoli, tra l'altro anche di Jorma, di tante altre persone, quindi è un po' un vademecum di quella che a me piace chiamare cultura interattiva, sì. Ed è www.tuomuseo.it, sezione blog. C'è un libro che è in uscita, qui a questo punto mi autopubblicizzo, col direttore di Lucca Comics, che si chiamerà L'era della cultura interattiva, in cui si va un po' a fare il punto delle trasformazioni in atto a livello cinematografico, videoludico, musicale, convergendole insieme.
Va bene, io vi ringrazio per essere stati qui con noi oggi e spero di rincontrarvi presto per parlare di passi successivi. Grazie mille.
Grazie a voi.